come va intanto, Davide? Come stiamo passando questa quarantena?
Stiamo passando, direi che la stiamo passando intanto al mio quartier generale, che è il Tower Hotel di Genova. Siamo qui in attesa di sapere cosa succederà.
Quindi Davide è in albergo, è rimasto in albergo?
Sì.
Mentre la famiglia dov'è? Saluto.
La famiglia è a Divone, in provincia di Torino, e abbiamo preferito così perché, insomma, in questo momento è giusto così, è giusto rispettare le disposizioni.
È giusto e doveroso. Vi immagino, vi sentiate, vi teniate in contatto come facciamo tutti noi, no? Con gli strumenti della moderna tecnologia.
Sì, fortunatamente c'è la tecnologia che in questo senso ci aiuta moltissimo, anche perché ci permette magari di giocare anche a distanza, giochi a mesa tavolo o semplicemente per vedere la quotidianità.
Ecco, ancora un paio di domande mie, poi la lascio anche a Gianluca Di Marzio e alle domande che arrivano da casa. So che lei insieme ai giocatori del Genoa avete lanciato tanti appelli per aiutare l'ospedale San Martino di Genova, è così?
Ma come credo tutti gli sportivi stiano facendo, e non solo sportivi, insomma, io credo che la parte positiva anche del fare un lavoro che ti dà visibilità e pubblicità è quella di utilizzare poi questa visibilità per scopi sicuramente più utili, proprio in questo senso la possibilità di aiutare gli altri attraverso un tantan.
Ecco, intanto mentre parlava Davide Nicola, voi stavate vedendo alcune immagini di allenamento. Quanto manca all'allenatore, ma anche all'uomo, all'ex giocatore, insomma all'uomo di campo, tornare ad allenarsi nelle vostre strutture, tornare a respirare l'atmosfera del campo?
Ma certo che manca, è dubbio, ma credo che manca a tutti gli italiani poter ritornare alla propria normalità. In certi momenti che si dà per certi versi anche per scontato, in realtà poi non è così, anzi è la tranquillità di poter fare il proprio lavoro e di essere liberi all'interno della propria vita facendo ciò che più ci piace, ciò che più ci soddisfa. Credo che valga per me come per tutti gli italiani.
Vale davvero per tutti. Gianluca, facciamo le cose più normali. Vuoi fargli subito una domanda di mercato? No, magari no.
Mercato no, però di calcio giocato sì, perché lui probabilmente è quello che si sarebbe voluto fermare di meno, no? Perché il Genoa nel 2020 è la squadra che ha fatto più punti considerando quelli disponibili. Il 56% dei punti disponibili il Genoa li ha fatti nel 2020, ne ha fatti 14 sui 28 a disposizione, e soprattutto la media punti di Davide è davvero straordinaria, non solo il doppio più alta dei suoi predecessori quest'anno, perché lui ha una media di 1,6 contro Thiago Motta e Abrazzoli che avevano 0,7 e 0,6, ma lui ha la media più alta, media punti più alta nella storia del Genoa da quando ci sono i tre punti, quindi più di Gasperini, più di Ballardini che si sono fermati a 1,4, 1,3. Quindi credo che il suo lavoro nel giro di pochi mesi abbia avuto un impatto straordinario. Quindi intanto commentarci questi numeri e poi come ha fatto con tutte quelle difficoltà ad avere delle risposte così importanti da parte dei suoi giocatori sul campo in così breve tempo.
Ma intanto ti saluto Gianluca, e poi io sono molto pratico, parto dal presupposto che è vero che il Genoa ha fatto un gran lavoro, sono stato accolto con grande serietà e grande entusiasmo. Ho portato le mie idee, ho portato il mio modo di vivere il gruppo. Credo che si sia formata un'alchimia tra tutte le componenti. Io non stancherò mai di ripetere che un uomo da solo, una persona da solo fa poco niente. Sicuramente il merito maggiore di queste 9 partite è da riconoscere ai giocatori che sono riusciti a fare il gruppo, che sono riusciti a credere in quello che si proponeva, ma poi tutti quelli che lavorano dietro di noi, abbiamo magazzinieri, abbiamo staff comunicazione, insomma abbiamo l'amministrativo, tutti, il presidente, il direttore, tutti stanno secondo me percorrendo la stessa strada, questo semplifica il lavoro di tutti.
Sul campo c'è un dato che mi ha colpito, Fabio, e lo volevo segnalare a Davide nello studiare oggi questo collegamento con lui. Il Genoa è la squadra, da quando è arrivato Davide Nicola in panchina, più precisa della Serie A. Cosa vuol dire più precisa? Allora, non tira tantissimo in porta, ma le conclusioni che fa in porta sono state, da quando è arrivato, facciamo dall'inizio al 2020, 72 conclusioni in porta e 43 nello specchio. Cioè, nessuno ha fatto meglio. Hai puntato molto su questo, cioè cercare di prendere la porta. Non so se è allenabile soltanto con le classiche conclusioni che si fanno durante gli allenamenti o è una questione mentale, però è un dato che mi ha colpito. Cioè, il Genoa è quella che prende di più la porta quando tira.
Questa è da riconoscere sicuramente la qualità dei giocatori. L'idea di gioco che abbiamo cercato di portare è passata per un altro, oggettivandola proprio attraverso i dati, è comunque un'idea di gioco propositiva che possa costruire con un possesso per battere gli avversari, conquistare spazi, quindi un possesso molto più basato sulla qualità e sul rischio del passaggio in sé, diciamo da attuare una pressione indirizzata a trasformarlo in pressing sulla lettura di un retropassaggio. L'idea di utilizzare smarcamenti coordinati con soluzioni di passaggio e la lettura, diciamo, dei comportamenti di quello che accade in partita, cioè come baricentro di squadra. Tecnicamente si sta cercando di lavorare su priorità che, per come vediamo noi il calcio e il staff, sono state, diciamo, recepite. È chiaro che secondo me c'era da trovare un equilibrio, per come vedo io il gioco, e questo inizialmente sta pagando. È anche vero che sono passate 9 partite e che c'è un percorso ancora lunghissimo da fare,
e auguriamoci che tutti questi percorsi per il Genoa, per tutte le squadre, insomma, per tutti noi, per le nostre vite private, possa ricominciare presto. Un po' di audio, che ne sono arrivati veramente tantissimi, vi siete scatenati quando avete saputo che c'era Davide Nicola in collegamento. Dai, regia, sentiamo i primi.
Allora, innanzitutto buongiorno mister, la saluto caramente e penso di parlare a nome di tutti i genuani dicendo che ci manca molto lei, il campo, i ragazzi. Volevo fare due domande. La prima, se si aspettava di avere questo impatto così positivo sulla squadra e poi sui risultati e sul gioco stesso. E il secondo, un po' più specifico, nomino 3 giocatori che in particolare mi hanno impressionato molto nell'ultimo periodo, che sono Soumarò, Cassata e Berami. So che agli allenatori non piace, insomma, fare dei distinguo tra i vari giocatori, ma volevo chiederle qual è secondo lei quello che la sorpresa di più come cambio di atteggiamento, e anche rispetto al fatto che un paio non probabilmente non li conosceva così bene. Un saluto.
Sì, beh, ringrazio della domanda, è vero, ha ragione, a noi allenatori non piace magari identificare un giocatore più di un altro, ma non perché questo non possa essere vero, perché ogni giocatore ha delle qualità che deve mettere a disposizione nel progetto squadra. In parte ho spiegato, prima parlando con Gianluca, quello che abbiamo cercato di fare, quindi di lavorare su delle priorità e trasferire velocemente la nostra idea di calcio. Il merito esclusivamente dei ragazzi che hanno recepito velocemente e sono riusciti a creare un gruppo e a responsabilizzarsi per quello che doveva essere il nostro percorso. Sono stato colpito da tutti i giocatori che ho a disposizione, chi ha giocato molto di più e chi ha giocato magari sicuramente meno. Anzi, io di solito tendo ad elogiare soprattutto chi gioca meno. Il resto lo ha fatto, secondo me, la società, ascoltando magari la possibilità di migliorare la rosa che era già competitiva con i gesti mirati di qualità e di esperienza.
Vabbè, poi non togliamoci meriti, Davide, anche lei ha fatto un grande lavoro. Lei è molto...
Ognuno fa la propria parte.
No, certo, lei è molto bravo a ricordare i meriti degli altri, però insomma...
No, Fabio, sì. Forse è vero, non lo so, Davide, ma in questo mercato, non dico per la prima volta perché non sarebbe giusto, ma l'allenatore del Genoa è stato più ascoltato rispetto al passato. Conosciamo il presidente Preziosi, no? Spesso sul mercato gli piace prendere giocatori guardandoli anche per il suo grande istinto, per la sua grande vena, no? Nello scoprire i talenti. Però questo mercato di gennaio è stato fatto molto seguendo le indicazioni dell'allenatore.
Io posso dire che sono stato coinvolto dal mio arrivo, nelle scelte laddove non potevo individuare un giocatore che conoscevo personalmente, ho fornito delle caratteristiche e credo che l'abilità di questo mercato sia stato in poco tempo di trovare dei giocatori che potessero aumentare la competitività di quelli che avevamo già, e questo è stato fatto, e devo dire che la società è stata molto molto in gamba.
Andiamo a sentire un altro audio, arriva direttamente da casa per Davide Nicola.
Ciao, sono Filippo da Viareggio, ho 11 anni e sono tifoso del Torino. Volevo chiedere al mister Nicola cosa ha provato quando ha segnato in finale dei playoff contro il Mantova il gol del 3-0. Grazie.
Grandi ricordi, bravo Filippo. Davide?
Grande Filippo, sì, guarda. Poi bisogna però andare un po' indietro, parecchio indietro. Però posso risponderti Filippo che da giocatore io sono comunque nella provincia di Torino, quindi stavo a casa mia e quindi mi allenavo e viaggiavo per andare al campo d'allenamento che era ad Orbassano, quindi quella cavalcata è stata particolare perché è nata già sotto una luce particolare, ci siamo trovati in fretta e furia, ma c'era un gruppo di giocatori, di uomini importanti. Per me è stato come il completamento di qualcosa che ho desiderato per lungo periodo, e nel momento in cui è accaduto è come se ho provato solo una grandissima gratitudine, perché è come se fossi stato ripagato di tutto quello che avevamo fatto in un anno.
Toro e Genoa hanno delle affinità elettive, Davide, da questo punto di vista, squadre di grande cuore, di grande attaccamento da parte sia dei tifosi che dei giocatori, no?
Sono due realtà dove il tifo ha un'importanza particolare, c'è una storia dietro, c'è una tradizione e sicuramente chi ha giocato in queste squadre riesce a comprendere, a capire quello che dico.
Sentiamo un altro audio.
Salve mister Nicola, sono un amante del calcio e voglio porle una domanda anche abbastanza significativa per me, visto che ho il sogno di diventare un allenatore. Lei cosa ne pensa del fatto che per diventare un allenatore professionista bisogna avere anche un passato importante nel calcio? Lei cosa ne pensa di questa, tra virgolette, forma? E se è contrario oppure no?
Ma io penso che la dimostrazione sia assolutamente tangibile e pratica, forse uno dei più grandi allenatori della nostra storia credo non abbia giocato o abbia giocato pochissimo e quindi non credo che ci debba essere per forza o l'aver giocato a certi livelli o a grandi livelli. Credo che un allenatore debba avere soprattutto una competenza tattica e un'intelligenza tattica e un'intelligenza emotiva e coltivare la propria passione costantemente, credendo che si possa arrivare a ciò che si desidera, quindi allenare anche a certi livelli attraverso mille strade.
Sentiamo cosa ne pensa anche Gianluca, che è un allenatore, ce l'ha in famiglia.
Sì, tra l'altro mio papà appunto non ha giocato sicuramente a grandi livelli perché smise di giocare prestissimo, no? È vero, poi chiaro, chi ha giocato può avere delle conoscenze diverse, le dinamiche dello spogliatoio, alcuni meccanismi che soltanto chi ha giocato può poi riproporre, no? Nella guida dello spogliatoio, nella gestione dello spogliatoio, però nulla vieta al nostro amico da casa sognare di diventare allenatore, perché sono tantissimi gli esempi di grandissimi allenatori che non hanno avuto un passato sul campo. Tra l'altro Davide ha festeggiato le 100 panchine in Serie A, tutte cercando di lottare per evitare di retrocedere o comunque di soffrire di meno. Ecco, quanto ti piacerebbe iniziare una stagione in Serie A e programmare qualcosa di diverso, magari proprio con il Genoa, no? Cercando di vivere un campionato diverso, non sempre di sofferenza.
Sì, ma diciamo che il percorso di un allenatore è unico per ognuno di noi e quindi ci si trova spesso volentieri magari ad affacciarsi in questa categoria partendo da, o perché hai vinto un campionato e quindi ti cimenti l'anno successivo e quindi inevitabilmente lotti per mantenere la categoria, o perché magari fai altre scelte, quindi subentri, e generalmente quando si subentra e si ha magari un passato come il mio, arrivi a, o a, diciamo, hai la possibilità di intervenire in certe squadre che lottano per non retrocedere. Io però direi che con questa avventura sono entrato in una grande squadra di fatto, la mia idea è solo quella di, insieme ai miei ragazzi, di portare a termine l'obiettivo per cercare di vedere se possiamo fare di meglio.
Sì, io credo, adesso sentiamo il secondo, un altro audio, credo che la domanda poi del nostro telespettatore fosse soprattutto rivolta alle procedure che sono necessarie per diventare allenatore, quindi è evidente che chi è stato giocatore ha un accesso meritatamente più semplice di chi invece ha fatto altro. Sentiamo il prossimo audio.
Buongiorno mister, io sono una tifosissima genuana ormai da una vita, vabbè una vita. E vado allo stadio in gradinata, ci sono tutte le domeniche e la mia domanda era questa: sempre che riusciamo a finire il campionato, secondo lei riusciamo a salvarci un po' prima della fine o, come ormai succede da tempo, dobbiamo giocarcela fino alla fine del campionato?
No, ottima domanda, certo. Ma è implicitamente quella che ci fanno tutti, no? Noi compresi, perché è normale, ma al di là di questo un professionista non lavora facendo calcoli, ma secondo me per trarre il massimo solo e soltanto dalla partita che lo attendo, che deve giocare. E questo secondo me è l'atteggiamento giusto. Poi se si ha la capacità di essere continui nel proprio lavoro, nell'espressione di gioco, è possibile raggiungere i risultati prima, questo sì.
Davide, come vi state tenendo in contatto, oltre che con le nuove tecnologie? Cioè avete delle riunioni quotidiane, sentite lo staff dei preparatori, i giocatori che cosa stanno facendo per provare a tenere un pochino di tono? Se anche mentalmente vi state occupando di tenerli su in tensione? Perché no, come sempre, noi non sappiamo quando finisce la vita, però in questo caso non sappiamo manco quando ricomincia.
No, questo è vero. Però quello che dico sempre a chi lavora con me e ai miei ragazzi, noi dobbiamo pensare che domani ci chiamino per dire che si riparta. E quindi nell'idea di questo si porta avanti la nostra normalità, i nostri impegni, le nostre passioni con dedizione, nonostante siamo realisti in questo momento. Quindi attorno a noi c'è una situazione molto più seria, che ha bisogno della massima priorità e precedenza, però noi non possiamo lasciarci andare, noi dobbiamo essere nella condizione di poter coltivare la nostra normalità anche in questa situazione. Per quanto riguarda invece il lavoro proprio in campo, un campo per modo di dire, diciamo a casa in questo caso, in questo senso, sì, io ho la fortuna di avere uno staff molto competente, ognuno ha una precisa area di intervento, quindi dal nostro preparatori atletici, stoppino e pilati si occupano di tutto quello che compete loro e i giocatori. Poi abbiamo invece analista Federico che si occupa di Roberto Murzita e che si occupano di creare insieme a me video per il miglioramento individuale, per il riparto tecnico-tattico di ciò che si è fatto. E poi ci sono io che spesso volentieri rompo le scatole dei giocatori anche in orari non sempre prestabiliti, questo per non perdere la confidenza e per migliorare soprattutto l'attività.
Davide, tra l'altro tu di solito riunisci i giocatori a fine partita, no? Fai una sorta di discorso motivazionale per come è andata la partita, per cercare di condividere le emozioni che hai provato con la squadra. Alla fine di questa partita, che speriamo finisca il prima possibile, e soprattutto sarà una partita lunga e difficilissima, che cosa diresti oggi in questo momento se ti trovassi in cerchio con i tuoi ragazzi per ricominciare?
Ma il cerchio io non lo uso costantemente, ogni ambiente ha la sua storia, nasce con certi rituali che servono soprattutto per ottimizzare, diciamo, la comunicazione e ottenere certi comportamenti. In questa avventura con il Genoa ho un gruppo di ragazzi davvero che hanno passione per quello che fanno, intelligenti. Spesso e volentieri ci mandiamo dei video dove ci stimola anche a vicenda per far vedere la voglia che abbiamo di ritornare a fare quello che facciamo. È chiaro, ripeto, che il concetto fondamentale per me in questo momento è mantenere l'assoluto realismo con ciò che ci gira attorno, perché francamente mi spiace magari quando si legge che magari la nostra categoria non ha la percezione di quello che accade. Noi ce l'abbiamo in comune e come fanno tutti gli italiani, credo, cerchiamo di trovare il modo per poter stare insieme ancora meglio, anche se ci sono degli impedimenti.
Abbiamo ancora due audio, li sentiamo, via.
Ciao, mister del Genoa, io mi chiamo Matteo. Di solito nelle ultime partite come le mettevi gli schemi? Che
Ma è straordinario.
giocavate bene?
Ah, è bellissimo. Io quando sento i bambini al telefono mi emoziono sempre perché dico la verità semplicemente. Noi si gioca anche e soprattutto per loro. Io credo che davvero i bambini per noi siano una risorsa e noi abbiamo una grandissima responsabilità verso di loro attraverso atteggiamenti, comportamenti, perché sono non solo il nostro futuro, ma sono l'essenza più bella della vita.
Sentiamo anche l'ultimo.
Ciao Didi, stravedevo per te quando giocavi e sono contentissimo che tu sia venuto ad allenare il Genoa, perché penso che tu sia la persona giusta e serve una persona con il tuo carattere per allenare una piazza del genere, secondo me. Mi
Lo
dici?
conoscevi? Ah, no, stavo ascoltando perché, a parte che lo ringrazio molto, è esordito, pensavo fosse quasi un rimprovero. Grazie, mi è piaciuto. Io voglio essere la persona giusta per questa avventura, questo lo desidero come allenatore, indipendentemente, ripeto, che per me sia davvero un grandissimo piacere e onore guidare questa squadra. Non dobbiamo fare null'altro che non continuare a fare quello che stiamo facendo, cercando di avere un unico obiettivo, migliorarci sempre di più, perché io credo che davvero noi abbiamo ancora margini di crescita, ma allo stesso tempo è un attimo perdere tutto quello che si è fatto, perché il nostro lavoro è così, ogni settimana si rialzerà tutto. E forse questa è la bellezza essenziale del nostro lavoro, avere la capacità di mettersi sempre in discussione per voler migliorare ulteriormente.
Abbiamo un ultimo audio, l'ultimissimo per Nicola, sono arrivati davvero in tanti, sentiamo.
Ciao, mi chiamo Aurora, quando è che vinciamo il derby?
Ah, Aurora, meravigliosa. Davide.
Sì, ad Aurora voglio abbracciare, non posso Aurora in questo momento, mannaggia. Abbiamo parlato la scorsa volta del derby, certo che stiamo parlando di una delle partite più belle in assoluto, io credo, ma anche come derby d'Italia. Io li ho vissuti da giocatore, non li ho ancora vissuti da allenatore. So cosa significa e che emozioni comporta giocare una partita del genere. È una partita che rappresenta la storia di un'intera città, per entrambe le fazioni, a me interessa la mia ovviamente, e non vedo l'ora di poter giocare una partita del genere, perché lo scopo di un atleta è sempre quello di battersi per vincere.
Questo è il senso dello
Tra
sport.
l'altro, per salutarlo Fabio, a
Sì.
proposito di baci e di abbracci, tra un mesetto ricorrerà il ventennale del suo famoso bacio dopo un Genoa-Atalanta ad una poliziotta allo stadio in campo. Allora auguriamoci che il prossimo bacio Davide lo dia a una soccorritrice, a un'infermiera lì in campo dopo un gol. Sarebbe il
Scelga lui a
modo più
chi.
bello, no? Esatto, per dimenticare tutto quello che è successo.
Davide, grazie, grazie davvero
Ma
per questo.
Gianluca ha paura, Gianluca,
Paura
si augura che lo dia un altro perché
che glielo
ha paura
dai a
di
lui,
darlo a
no?
lui.
Va bene, grazie Davide.